E allora, sintonizzate e sintonizzate sui 105-250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, questa è Bastioni di Orione. Insomma, abbiamo approfondito sotto tutti i punti di vista, diciamo così, gli aspetti che riguardavano appunto i BRICS e il G7. E adesso andiamo in Ecuador da Davide Matrone a raccontare quello che sta succedendo e stanno succedendo un bel po' di cose che erano già successe in parte anche nel 2019, la rivolta contro le politiche neoliberali del presidente Guillermo Lasso, che è un banchiere, era il presidente della Banca Centrale dell'Ecuador, è stato uno dei responsabili della dollarizzazione e soprattutto è un personaggio che porta avanti delle politiche neoliberali, di fatto facendo cadere il sussidio per quanto riguarda il prezzo del carburante, che è fondamentale anche per il settore agricolo, ha fatto scatenare la rivolta, che poi naturalmente anche condizionata dalle condizioni appunto di vita difficilissime del popolo equatoregno, rivolta che si è estesa sempre di più e in pratica non solo ci sono manifestazioni che bloccano città, mezzo paese è bloccato, le principali vie di comunicazione e di trasporti sono chiuse e poi mancano in questo momento anche gli approvvigionamenti, le comunità indigene dell'Amazzonia hanno chiuso più di 1000 pozzi petroliferi, creando, secondo il presidente della Petro Ecuador, insomma una perdita notevole e una paralisi completa della produzione. C'è stato l'arresto e poi è stato rilasciato del leader della CONAIE. Contemporaneamente Leonidas Issa sono cominciati comunque dei colloqui, anche se poi a quanto pare non si stanno rivelando, diciamo così, fruttiferi. Il governo ha risposto aumentando la repressione, perché prima del paro, dello sciopero, il paro fosse qualcosa di più dello sciopero, proprio il blocco totale di tutte le attività, aveva approvato una legge che favoriva l'uso progressivo della forza da parte dei militari. Ma dovremmo avere il nostro interlocutore al telefono. Pronto, Davide? Ciao, ti sentiamo? Sì. Allora, raccontaci un po', insomma, come si sta evolvendo questa lotta in Ecuador.
Ma le ultimissime sono che praticamente il governo e la CONAIE sono in una tavola di dialogo. Cioè, da stamattina presso il seminario della Chiesa che si è interposta come mediatore, un tavolo di negoziazioni per giungere a un accordo. E in questa mattinata praticamente già sono state delineate una serie di cose che praticamente si dispone attraverso il decreto 452 ai governatori delle regioni di intensificare gli operativi di controllo per evitare le speculazioni. C'è il decreto 454 che dispone di dichiarare in emergenza il settore della salute, il decreto 456 che dispone di creare di politiche pubbliche per compensare il settore rurale e urbano di fronte alla crisi, e il decreto 462 che riduce il prezzo dei combustibili a 15 centesimi. C'è stato un aumento rispetto alla prima proposta.
E quest'ultimo è quello.
Altre misure che vengono messe in questo tavolo di negoziazione, ce ne sono tante che non vado a leggere. In definitiva, dopo 18 giorni di conflitto, un conflitto aspro, alto,
con i morti anche, con molti morti anche da conteggiare.
Sì, praticamente si contano 8 morti, di cui 7 tra i manifestanti, tra cui una bambina per asfissia, per i lacrimogeni, e un militare che in un primo momento, secondo le fonti, davano la responsabilità della morte agli indigeni o ai manifestanti, quando invece il militare nella zona di Chuchufindi, in piena Amazzonia, è morto per fuoco amico. Quindi 8 morti è un bilancio non indifferente dopo 18 giorni di crisi, di un conflitto aspro, come dicevo, in cui la CONAIE ha tenuto testa alta, perché ricordiamo che nel 2019 ci fu uno sciopero più o meno simile, ma durò 13 giorni. In questa occasione c'è stata una sollevazione non solo del movimento indigeno, ma di molti settori popolari, tra lavoratori della salute, studenti delle università. Quindi è stato qualcosa ed è rimane nella memoria collettiva come qualcosa di grande.
Sì, nelle ricostruzioni si fa risalire all'aumento del prezzo del carburante il motivo dell'esplosione, però vista l'enorme partecipazione e il blocco totale praticamente del paese, si direbbe che quello era un pretesto, perché c'era già un notevole disagio e una volontà di farla pagare. Ho sentito che lo slogan più diffuso era lasso fuera, quindi esatto. Qualcosa contro l'asso.
Sì, no, ma diciamo che il pretesto dell'aumento dei combustibili, che del gas e del diesel, che è aumentato in modo esponenziale negli ultimi anni, è stato, come dire, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma in realtà questo sciopero è il frutto dell'applicazione di politiche di austerity, di politiche neoliberiste che da 5 anni si applicano in Ecuador senza nessun ostacolo, o per meglio dire senza nessun controllo, perché gli ostacoli appunto li mette la CONAIE. E dopo 4 anni di governo neoliberista con Moreno e un altro anno con Lasso che continua le stesse politiche, con un'inflazione che continua a galoppare, a un certo punto la CONAIE ha detto basta. E in realtà devo essere sincero, ed è un sentimento abbastanza diffuso, nessuno in questa occasione, sono pochi quelli che in questa occasione avrebbero immaginato che lo sciopero sarebbe continuato, avrebbe avuto questa durata di 18 giorni, per vari elementi, un po' perché il movimento indigeno in questa occasione lo capeggia solo ISA, a differenza della ultima volta in cui c'erano più attori e c'era più coesione tra le varie basi.
Che però è stato incarcerato.
Come?
Che però è stato incarcerato, è ancora in carcere o?
No.
Ah no.
No, è stato liberato. Detenuto praticamente nel terzo o quarto giorno di sciopero.
Sì.
E poi nel momento in cui c'è avvenuta la detenzione, la città di Latacunga, dove praticamente da dove proviene ISA e il suo movimento, si è sollevata e è aumentata l'ira dei manifestanti a tal punto che il governo ha dovuto rilasciarlo dopo 24 ore. Ed è stato uno degli errori commessi dall'attuale governo durante questi 18 giorni, che non ha saputo leggere e interpretare bene la sollevazione, che non era solo della CONAIE, ma ripeto, era di vari settori della popolazione, studenti, lavoratori della salute, dell'educazione, settori popolari non guidati da nessun partito, ma per la, come dire, miseria o per il peggioramento delle condizioni, è salito in strada e ha detto basta con queste politiche, ma con questa reazione brutale delle forze dell'ordine.
Senti, una delle rivendicazioni del movimento era la revisione dei progetti estrattivi e l'abrogazione dei decreti che promuovono l'aumento dello sfruttamento petrolifero nel settore minerario. E questo è stato anche uno dei motivi del levantamento contro Correa, perché appunto all'epoca si parlava proprio del levantamento indigeno contro le concessioni minerarie del governo. Quindi questo protagonismo della CONAIE, insomma, ritorna per certi versi, perché si era manifestato anche contro un governo apparentemente amico come quello di Correa.
Sì, il punto che tu stai precisando è tra quelli rivendicati, tra i 10 punti della CONAIE, e sicuramente questo elemento è stato violentato non solo dall'attuale governo, non solo dal governo Moreno, ma anche da quello Correa. Uno dei diritti che vengono sistematicamente violentati dai governi di turno, con le differenze del caso, però c'è sicuramente quello intanto di continuare a sfruttare le risorse minerarie dei territori indigeni, soprattutto nella zona Amazzonia, ma non solo, perché ricordiamo un'altra cosa, che queste estrazioni avvengono in territori dove ci sono anche comunità afrodiscendenti, nella zona costa, o appunto nella zona sierra, nella zona delle cordigliere, delle Ande, dove ci sono gli indigeni, ma anche nell'Amazzonia. E c'è un diritto che viene costantemente violentato, violato, e che gli stessi indigeni lo rivendicano come diritto collettivo tra i 21 che vengono rivendicati, è quello della consulta previa e libera. Cioè, ovviamente direbbero di no a qualora il governo volesse sfruttare le risorse di un territorio, però il fatto è che non solo il governo decide di sfruttare attraverso le multinazionali le risorse naturali, ma non c'è nemmeno il minimo di decenza di chiedere, di consultare i territori, le comunità, le organizzazioni locali per avere un parere, un consenso, se si può avere un accordo qualora ci fossero le condizioni. E questa è una cosa che sì, effettivamente anche con il governo progressista, con le contraddizioni del caso di Correa, si è avuto ai suoi tempi, che ha creato ovviamente delle tensioni allora con il movimento indigeno.
Può darsi che subiscano anche l'influenza di questa diffusione nel Cono Sur di una spinta verso l'emancipazione della sinistra, diciamo di sinistra, dopo le elezioni della Colombia, del Cile, che questo possa essere stato anche un riferimento, un modo per trarre nuova linfa per contrapporsi e arrivare magari a ottenere qualcosa come forse in questo caso.
Sì, potrebbe, sicuramente questo elemento potrebbe essere stato un incentivo, anche se diciamo che il movimento indigeno già da tempo aveva una serie di insoddisfazioni, ancora prima delle elezioni cilene e colombiane. Quindi già aveva manifestato in alcune occasioni la voglia di levantarsi, no? Di ribellarsi. Però sicuramente c'è questo elemento, questa lettura politica elettorale in cui si vede un nuovo riposizionamento di governi di centrosinistra o di sinistra in America Latina. In pratica a destra sono rimasti Ecuador, Brasile, Uruguay e Paraguay. Considerando che in ottobre ci saranno le elezioni in Brasile, paese più grande ed esteso del continente, dove al momento tutti i sondaggi danno
Lula
in vantaggio dentro la testa di Bolsonaro, quindi probabilmente, a meno che non ci siano grandi cambiamenti, anche il Brasile volterà a sinistra, e rimarranno tre paesi tra i quali anche piccoli territorialmente, cioè Ecuador, Paraguay e Uruguay, gli unici tre a destra. E questo sì, questo elemento secondo me non solo potrebbe, uso il condizionale perché non ne sono sicuro, potrebbe aver dato linfa a questa nuova sollevazione popolare, ma sicuramente darà slancio a una lettura della sinistra qui equatoriana per poter trovare alleanze, stringere alleanze seguendo gli esempi cileni e colombiani, per unirsi, perché questo è che è successo in Cile e in Colombia, l'unità delle sinistre riformiste, socialdemocratiche, rivoluzionarie, per battere il nemico comune che è la destra.
Senti, a proposito,
forse questo si può dare.
A proposito di elezioni, c'è stato il tentativo all'Assemblea nazionale da parte dell'opposizione di attivare quel processo che si chiama morte crusada, no? Per cui in pratica potrebbe accadere di arrivare alle elezioni anticipate con le dimissioni del presidente. Questo è avvenuto sabato. Sì. C'è stato un percorso, è stato un esito, oppure è rimasto tutto così come era prima?
No, allora, intanto la mozione di sfiducia è stata presentata dal partito UNES, che è il partito dell'ex presidente Rafael Correa, che conta con una flotta di 47 parlamentari, il gruppo parlamentare più ampio, e ha presentato questa mozione di sfiducia che non è passata. La votazione ha dato un risultato che in gran parte si sperava, perché i numeri non c'erano, però che ha dato un'altra lettura e che ha dato un altro, come dire, un'altra conseguenza di quello che sta succedendo. Alla fine, per destituire il presidente ci volevano 92 voti e in conclusione si è arrivata a 81, che non sono serviti, considerando che i parlamentari in Ecuador sono 137. Però c'è da dire un fatto, che si sono alleati due partiti che erano, come dire, non erano affiatati, e cioè l'UNES e il Pachakutik, con alcuni rappresentanti della schierda democratica e dei indipendenti, che sommando 81 vuol dire che, se continuano così, se questa alleanza per la destituzione del presidente continuerà, in pratica l'Asso non ha più i numeri in Parlamento per governare, perché i 42 che ha ricevuto non sono sufficienti per governare, più gli astenuti che magari potrebbero passare con lui, che sono 14. In pratica non si può governare con 60 voti se hai 80 contro. E questo è il primo punto. Il secondo punto è che, appunto, per la stessa mozione di sfiducia si è ricompaginato il Parlamento, nel senso che la schierda democratica, che in un primo momento era l'opposizione con Pachakutik, e l'UNES con i socialcristiani, che facevano un'altra opposizione, erano uniti. Adesso è successo che la schierda democratica e il Partito Socialcristiano si sono uniti, e invece si sono uniti il Pachakutik e la UNES. Quindi c'è una riconfigurazione del Parlamento che ci dice qualcosa in vista delle elezioni amministrative del 2023.
Certo. Senti, dal punto di vista, diciamo così, del sociale, la presenza del movimento della CONAIA, che in fin dei conti rappresenta una buona quota del popolo equatoregno, è riuscito in qualche maniera ad attirare anche altri, mi dicevi, anche altri strati sociali, come gli studenti, i lavoratori della sanità. Quindi si può creare un blocco sociale alternativo a quello che poi ha portato al potere l'Asso?
Certamente sì, che si può creare, però se si uscisse da questa contrapposizione creata mediaticamente del correismo e anticorreismo, perché se ancora si cerca di attaccare Correa come nemico assoluto del movimento indigena, è chiaro che il movimento indigena avrà delle resistenze a unirsi al partito stesso di Correa, ma lo stesso movimento sociale, non tutto, potrebbe allearsi con il correismo. Quindi se si esce fuori da questa dialettica, cioè da questa contrapposizione, questa dicotomia, e allora sì, ci sono le condizioni, il partito di Correa deve cominciare a osservare questi fenomeni e cercare di riproporre un programma politico di centrosinistra, cercando di evitare gli errori commessi dal governo Correa rispetto alle politiche estrattiviste e minerarie nei confronti dei territori indigeni, rispetto alla questione dei diritti civili, che anche hanno creato delle distanze con i collettivi femministi, con i collettivi ambientalisti del primo caso. Quindi UNES, il partito di Correa, deve, se vuole vincere le prossime elezioni, deve cercare di riproporre un programma politico progressista che si distanzi dagli errori fatti nell'ultimo governo Correa, e creare una certa alleanza con tutti i settori che stanno oggi contestando e da anni contestando il modello neoliberista, quindi movimento indigena, ambientalista, i collettivi femministi, tutto quello che si ruota attorno ai settori popolari, e così si potrebbe ripetere un'esperienza come quella in Cile e in Colombia.
Certo, è stato un laboratorio sociale interessante questo d'Ecuador, che ha messo anche in risalto una serie di incomprensioni, diciamo così, fra una sinistra ufficiale e invece la realtà del CONAIE e dei rappresentanti del popolo indigeno.
Sì, bisogna, come dire, bisogna unire queste realtà, nel senso che la sinistra, centrosinistra di Correa, che ha avuto dei meriti sicuramente in 10 anni di governo, implementando una serie di politiche in cui hanno redistribuito le risorse dall'alto verso il basso, hanno migliorato i diritti dei lavoratori, hanno potenziato il settore pubblico contro il settore privato, favorendo l'inclusione di settori popolari con poche risorse al diritto alla salute e all'educazione, il fatto di aver rinegoziato con le multinazionali tutta una serie di contratti a favore dello Stato, questo va riconosciuto, però allo stesso tempo va fatta una critica rispetto alle stesse politiche attuate da Correa sui 10 anni, rispetto alle politiche appunto estrattiviste, minerarie, che non si sono distanziate rispetto ai governi passati, violentando l'ambiente, distruggendo l'ecosistema, senza, di ripeto nuovamente, violentando la consulta previa e libera. E poi la questione dei diritti civili, avendo una posizione abbastanza, non dico conservatrice, ma moderata, che ha fatto sì che dentro della società si sono create delle sacche di resistenza, soprattutto nel mondo ambientalista, femminista e di alcuni settori del ceto medio, che poi hanno voltato le spalle e che non hanno trovato appunto nel partito di Correa un'adesione elettorale, che invece hanno dato nelle ultime elezioni un 21% appunto al partito di Pachacuti, al partito movimentista. Quindi, ripeto, bisogna riconfigurare una sinistra, ricostruire una sinistra, riguardando gli errori fatti dal governo Correa per vincere le destre alle prossime elezioni.
Fino a che punto Isa può regolare, imporre un eventuale accordo che possa arrivare a prendere con il governo su una massa come quella che si è vista in questi giorni? Veramente imponente, ci sono dei video su Twitter che sono, davvero danno un'immagine di forza e di adesione totale. Ecco, c'è davvero solo Isa o il CONAIE, o ci sono anche altre componenti che sarebbero altrettanto forti e più decise a proseguire nella protesta e quindi andare oltre, non fermarsi a un eventuale accordo che possa venire fuori in queste ore sotto l'egida anche della Chiesa?
Sì, allora, intanto bisogna dire alcune cose, che Isa, prima di questo di questa sollevazione popolare di 18 giorni, aveva avuto un ruolo, diciamo, un po', non dico marginale, però era stato costretto, era stato rinchiuso un poco dentro dello scenario politico. E con questo sciopero, il fatto che abbia resistito 18 giorni e il fatto che si sia caricato da solo lo sciopero, a differenza del passato del 2019 in cui c'erano 3-4 attori del movimento indigena, ha fatto sì che si sia ricapitalizzato simbolicamente e politicamente. Vuol dire che Isa in questo momento ha un capitale politico e simbolico molto più alto rispetto ai 18 giorni passati, e quindi è diventato un attore, ha conquistato nella scena politica un ruolo abbastanza interessante e importante, e questo gli permette di avere un posizionamento, una posizione dentro dello stesso movimento, non dico egemonico, ma quasi, perché un altro elemento che bisogna dire, la CONAIE non è unita al 100%, così come non è unito il braccio politico, il partito Pachacuti, ci sono divisioni anche nell'uno e nell'altro soggetto. Però, ripeto, Isa adesso ha dalla sua il risultato di aver dimostrato di avere una capacità organizzativa non indifferente, che nessuno si aspettava, e di aver potuto mettere come dire, in condizioni di debolezza lo Stato, il governo di Lasso per 18 giorni. Ora, a parte la figura Isa, e ricordiamo che è il presidente della CONAIE che ha dentro di sé una serie, una miriade di organizzazioni che vanno dalla Amazzonia alla costa, ci sono sicuramente altri attori dentro dello stesso movimento della CONAIE che possono giocare un ruolo più che altro di coesione a livello territoriale per creare un progetto politico antineoliberista, no al neoliberismo.
Noi dobbiamo concludere qui, perché dobbiamo fare un altro collegamento. Quindi ti ringraziamo del tuo contributo, che è stato molto esaustivo e preciso, insomma abbiamo avuto un quadro chiaro, insomma, di quello che sta succedendo in Ecuador, e naturalmente aspettati di essere risentito, perché seguiremo, sì, ancora,
non è finita qua,
non è finita qui questi eventi. Grazie ancora e a presto.
Va bene, grazie a voi, sempre con piacere, e a presto. Buon
ciao.